Quali sono i punti più importanti del concordato fra Stato e Chiesa Cattolica? La pagina del libro è la pagina 99 in alto e il libro fa il confronto fra i patti lateranensi, cioè il vecchio concordato del 1929, con il nuovo concordato che è del 1984. 1929, il primo concordato stipulato da Mussolini, che era il capo del governo allora, e dal cardinale Gasparri, segretario di Stato, questo lo dice il libro a pagina 98 in fondo, segretario di Stato è il ministro degli esteri della Chiesa Cattolica, perlomeno dello Stato della Città del Vaticano. E c'è tutto sul libro, questi non sono particolari così importanti. L'insegnante di storia chiederà sicuramente, quando ci arriverete in quinta, vi chiederà sicuramente questi dati. A me interessano più che altro i dati giuridici. Il secondo concordato, nel 1984, è stato stipulato da Bettino Craxi, che era il presidente del Consiglio allora, e dal cardinale Casaroli. Il primo concordato, Patti Lateranensi, metteva fine ad un lungo periodo di conflitto fra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica, una vicenda che tra l'altro io spiego in una delle diapositive della presentazione PowerPoint Cenni di diritto costituzionale. C'era fin da quando lo Stato italiano aveva occupato Roma nel 1870, c'era questa situazione di conflitto fra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica. Il primo concordato metteva fine a questa situazione di conflitto, per cui prevedeva alcune cose che sul vostro libro ci sono scritte. Per esempio, insegnamento obbligatorio della religione cattolica nelle scuole dello Stato italiano. Magari per noi oggi sembra una cosa in parte ovvia, e in parte superata, perché voi sapete benissimo che l'insegnamento della religione cattolica oggi non è obbligatorio, lo si sceglie. Questo cambiamento è stato portato dal secondo concordato, 1984, perché il primo concordato, dicevo prima, ha messo fine ad un periodo di forte conflitto fra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica. È stato fatto in un'epoca in cui la presenza del cattolicesimo nella vita sociale italiana era tale per cui era considerato giusto che tutti facessero l'ora di religione cattolica, così come dovevano fare l'ora di storia italiana, così come dovevano fare l'ora di lingua italiana. 1984, sono cambiati i tempi e anche il concordato, quindi anche la Chiesa Cattolica, accetta di cambiare le regole. Non più religione cattolica come insegnamento obbligatorio, peraltro il libro non lo dice, ma quando era obbligatoria, io ho fatto le medie superiori, quando la religione cattolica era una delle materie obbligatorie, però chi desiderava non fare religione cattolica poteva farsi esonerare. È chiaro che un bambino, una ragazza proveniente da una famiglia ebraica, la famiglia stessa non voleva farle fare un'ora di religione cattolica alla settimana. E quindi c'era già allora la possibilità di esonero. Ma esonero vuol dire che si parte dall'idea che l'ora di religione è obbligatoria per tutti. Però si fa eccezione per chi avesse bisogno, chi avesse, per motivi di coscienza, non volesse seguire quel tipo di insegnamento. Quindi una certa libertà c'era già allora. Col 1984 si è passati a un altro sistema, si parte dall'idea che la religione cattolica non è obbligatoria e quindi chi si iscrive a scuola, nelle scuole statali, deve scegliere di farla. E a quell'epoca c'è stato anche chi ha messo in discussione questa nuova regola. Non è piaciuta a tutti, nonostante che nel 1984, per tutti gli anni 80 e 90, praticamente il 95-98% degli studenti scegliessero di fare religione cattolica, adesso siamo a una percentuale un po' più bassa. Spero di avervi fatto capire il perché di queste due regole diverse. Erano cambiati i tempi. Per tantissimi motivi, negli anni Ottanta del secolo scorso, la società italiana non era più tutta cristiana come si considerava nel 1929. E guarda caso, anche le regole stabilite insieme fra lo Stato e la Chiesa sono cambiate prendendo in considerazione questo cambiamento culturale. Altro punto fondamentale, gli insegnanti di religione cattolica non venivano preparati, formati e scelti dallo Stato, ma dall'autorità ecclesiastica, e credo che sia ancora oggi così. Potete provare a chiedere alla vostra insegnante di religione cattolica. Quindi lo Stato italiano riconosceva che per insegnare la religione cattolica ci volessero persone preparate e selezionate dalla Chiesa cattolica. Il secondo punto importante, gli effetti civili del matrimonio cattolico. Che cosa vuol dire? Che il matrimonio celebrato in chiesa, quindi il sacramento, se fatto rispettando determinate regole, automaticamente diventa anche matrimonio civile per lo Stato. Quindi i coniugi non hanno più bisogno di andare prima in chiesa a fare il matrimonio religioso, cattolico, sacramento, e poi andare in municipio a fare il matrimonio civile, che è un negozio giuridico, si dice così in diritto, è un tipo particolare di atto giuridico. Automaticamente quel sacramento, che significa atto operato da Dio, non semplicemente contrattato dagli uomini, automaticamente però lo Stato lo prende in considerazione come atto giuridico, senza bisogno di far fare due cerimonie diverse ai coniugi. Io sono abituato anche a spiegare quali sono queste regole. Il vostro libro non lo spiega, ma sono semplicissime. Si devono portare in chiesa i registri dello Stato civile, quelli che sono tenuti dall'ufficio anagrafe del comune, e che indicano, per esempio, se uno è celibe o nubile, oppure se è coniugato. E al termine della cerimonia religiosa, il sacerdote deve leggere ai due coniugi gli articoli del codice civile che impongono i loro obblighi reciproci. Quando arriviamo a fare l'articolo della Costituzione sulla famiglia, li vediamo bene. Quegli articoli della legge italiana del codice civile, il sacerdote deve leggerli ai due coniugi e si farà firmare dai due coniugi i registri dello Stato civile. Una volta adempiute queste formalità previste dalla legge, automaticamente quel matrimonio religioso diventa anche matrimonio civile, come se fosse stato celebrato dal sindaco. Il matrimonio civile viene celebrato dal sindaco del comune in cui si celebra. Ecco, questo particolare in più, che sul libro non c'è, però io lo chiedo. Arrivate a dirmi esattamente a memoria gli articoli della Costituzione, tanto meglio. A me interessa soprattutto che abbiate capito cosa significano, ma se uno arriva addirittura a sapermi dire, recitare a memoria gli articoli 7 e 8 della Costituzione, normalmente quando si studia seriamente diritto, imparare a memoria gli articoli è necessario. Se qualcuno di voi andrà all'università a fare giurisprudenza, sì, ma dovrà usarla molto la memoria. Io non lo pretendo. Quello che invece voglio è che abbiate chiara in testa i concetti fondamentali. Voi sapete che molti oggi invece celebrano solo il matrimonio civile senza andare in chiesa. Non credono o non ritengono che sia necessario per loro l'intervento della divinità per unirli in matrimonio, vogliono solo il matrimonio civile, vanno in municipio di fronte al sindaco o a un consigliere comunale delegato dal sindaco e celebrano il matrimonio civile. Terza questione, io leggo le parole del libro, terzo punto fondamentale, le agevolazioni fiscali agli enti ecclesiastici, riduzioni di imposte oppure la esenzione proprio del tutto dal pagare imposte, che è una questione su cui ogni tanto scoppiano ancora polemiche. Tre, quattro anni fa è scoppiata di nuovo la polemica sul fatto che molti enti ecclesiastici non pagano le imposte. Dal Vaticano veniva la risposta: guardate che la Chiesa Cattolica è quella che paga più imposte di tutti qui a Roma. Quindi non sono questioni del tutto finite. Io aggiungo anche qui un altro punto che sul libro non c'è e mi sembra importante. Lo aggiungo qui perché qua si parla di esenzioni fiscali, quindi questioni di soldi. Il vecchio concordato, 1929, prevedeva che gli enti ecclesiastici, ordini religiosi, congregazioni, magari istituti di carità, non pagassero le imposte o ne pagassero pochissime. E ripeto, vi ripeto la spiegazione dei motivi di queste regole, di questo accordo. Si era arrivati a mettere fine a un conflitto tra la Chiesa Cattolica e lo Stato italiano che durava da decenni. Una delle cose più gravi che sono successe durante questi decenni di conflitto è stato il fatto, eravamo nel 1800, e lo Stato italiano ha incamerato, cioè si è preso, i beni ecclesiastici, i beni della Chiesa. Esempio, tutto il complesso monumentale del Sacro Monte Calvario a Domodossola. Se l'è preso lo Stato, perché diceva che non era giusto che la Chiesa avesse tutti questi beni e ha fatto che prenderseli. Ovviamente la Chiesa Cattolica non era molto contenta. Ma c'era anche chi ci faceva soldi, come c'è purtroppo chi ci fa soldi ancora oggi. Certo, le cappelle del Sacro Monte Calvario e tutto il complesso del Sacro Monte Calvario non servivano per far soldi, servivano per coltivare la spiritualità rosmignana. Il convento dei frati francescani, che forse nessuno di voi sa che c'è perché ormai è in rovina ed è coperto dal bosco, a mezza altezza fra Domodossola e il Calvario, ormai non lo si vede neanche più, era un gigantesco convento, anche quello quindi è finito incamerato dallo Stato, ed è stato usato dopo la seconda, per un po' è stato usato come caserma della Guardia di Finanza, poi è stato usato per ospitare delle famiglie povere, forse anche delle famiglie profughe dall'Istria e dalla Dalmazia, e mi pare che quel complesso edilizio, che è enorme, perlomeno quello è stato usato. Una delle cappelle del Calvario, lo Stato italiano ha pensato il bene di usarla come deposito di polvere da sparo. Il risultato è saltata per aria. Le vicende dei rapporti fra Stato e Chiesa avevano portato a questa situazione di conflitto. Quindi Mussolini, per risolvere definitivamente questo conflitto, ha deciso, o si è messo d'accordo con la Chiesa Cattolica, per darle tutta questa serie di concessioni che, insomma, potevano essere viste come delle riparazioni a questi torti fatti. Quindi lo Stato italiano si era incamerato 30-40 anni prima i beni ecclesiastici, adesso lo Stato italiano dà delle agevolazioni economiche alla Chiesa e ai suoi vari ordini religiosi, congregazioni. Per esempio non gli fa pagare le imposte. Un'altra cosa che sul libro non c'è, ecco, questa io la considero importante. Con il vecchio concordato, lo Stato italiano accettava di pagare lui i preti. I preti fanno solo il prete, quindi non hanno uno stipendio da operaio, da impiegati, dovranno pur mangiare anche loro. Bene, con il vecchio concordato, lo Stato italiano dava lui uno stipendio ai sacerdoti della Chiesa Cattolica perché facessero il loro mestiere di sacerdoti, cioè celebrassero i sacramenti, curassero la parrocchia, predicassero il Vangelo, eccetera, eccetera. Arriviamo al secondo concordato, 1984, i tempi sono cambiati, non si usciva più da quel periodo di conflitto fra Stato italiano e Chiesa Cattolica, era roba lontana nel tempo. la società italiana era cambiata, la mentalità era cambiata, il mondo intero era cambiato, cambiano anche le regole. Quindi, per esempio, lo Stato italiano non paga più i sacerdoti. Chi è che li paga? Con quali soldi il Vaticano? Per esempio, i soldi che i fedeli o quelli che ritengono importante la Chiesa Cattolica danno attraverso il famoso 8 per 1000, mai sentito nominare? È l'8 per 1000, quindi lo 0,8%, meno dell'1%, di che cosa? Di quello che paghiamo come imposte allo Stato. I cittadini italiani, i contribuenti italiani possono scegliere, indicandolo nella dichiarazione dei redditi, di versare lo 0,8%, facciamo prima dire l'8 per 1000 di quello che pagano come imposte, farlo andare alla Chiesa Cattolica. I preti ricevono lo stipendio grazie soprattutto a questo, oppure a donazioni fatte dai fedeli alla Chiesa Cattolica. Per essere precisi, i contribuenti italiani possono scegliere anche altri enti a cui dare l'8 per 1000. La scelta non è solo fra Stato italiano e Chiesa Cattolica, ci sono altre, per esempio, altre confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato le intese. Quindi l'idea oggi qual è? Non è più lo Stato italiano a dare lo stipendio ai preti, ma sono i fedeli, visto che ci tengono ad avere la Chiesa Cattolica, ci tengono ad avere i preti che facciano il loro mestiere, sono i fedeli a pagarsela. E quindi ho parlato dello stipendio ai sacerdoti, sul libro, vi ripeto, questo punto non c'è, e invece sul libro si parla di quelle agevolazioni fiscali agli enti ecclesiastici. Il nuovo concordato le ha ridotte, cioè molte delle agevolazioni fiscali previste dai patti lateranensi del 1929 sono state eliminate o ridotte. Ah, ecco, io vi avevo detto che non c'è, sul libro non c'è l'8 per 1000 perché non sono stato attento, no, viene citato. Io spero di avervi spiegato bene in che cosa consiste. Tra l'altro, apro una piccola parentesi, i contribuenti italiani non hanno solo l'8 per 1000. Qualche anno dopo è stato istituito un'altra possibilità di scelta in più, un altro 5 per 1000, 0,5%, che si può far devolvere, sempre di quello che noi paghiamo come imposte, possiamo decidere noi di farlo andare per esempio alle associazioni che fanno la ricerca contro le malattie, contro i tumori, contro la sclerosi multipla, oppure ad altri enti benefici, religiosi o laici. Io faccio un commento su quello che il vostro libro dice, siamo sempre a pagina 99, su il compromesso religioso. Cioè, il vostro libro spiega il fatto che anche dopo la caduta del fascismo, quando è stata fatta la Costituzione, non si sia deciso di togliere di mezzo il concordato, anzi lo si è mantenuto e poi nel 1984 lo si è rifatto. Il vostro libro lo spiega con il carattere compromissorio della nostra Costituzione. La nostra Costituzione è nata da un compromesso fra comunisti e cattolici, fra liberali e cattolici. E questo spiegherebbe, siccome i cattolici, la Democrazia Cristiana era un partito molto grande allora, i cattolici erano molto numerosi, quindi contavano molto, e hanno spinto per mantenere questo accordo fra lo Stato e la Chiesa. I comunisti, dice il libro, probabilmente avrebbero voluto abrogarlo.